Se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo nel libro di Isaia, questa volta dal capitolo 49 e andremo al capitolo 61 e leggeremo tre versi, dopodiché andremo anche nel Nuovo Testamento in Luca capitolo 19, ma prima leggiamo Isaia e poi Luca 19. Cosa spezza il cuore di Dio? Ma prima di inoltrarci, è possibile che il cuore di Dio sia spezzato? C'è maniera che noi possiamo spezzare il cuore a Dio? Intanto leggiamo da Isaia, il profeta messianico, il ministero di Cristo Gesù, e lo vedremo anche più avanti quando Gesù iniziò il suo servizio nella città di Nazareth. E lui disse: oggi questa profezia si avverrà. Gli volevano fare la festa e poi scappò e via, andò via, perché il profeta nella sua patria ha difficoltà ad essere accettato. Chi è lui? Ah, figlio di Giuseppe, ma sì, lo conosciamo, sapessi quello che ha fatto Gesù, suo nonno, suo bisnonno. Tante volte Nazareth perde la benedizione proprio per questo atteggiamento, ma la realtà è che Gesù rimane colui che veramente è. Ed è qui, ci alziamo in piedi, che dice: lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare la buona notizia agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. C'è qualcuno che ha avuto il cuore spezzato nella sua vita? Solo quattro. Gli altri come avete fatto? Buona notizia, Gesù è stato inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, e per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion uno scambio, un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamate querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Che bella la parola di Dio. Se non siete stanchi, rimanete, leggiamo anche dal capitolo 19 di Luca, dove potremmo trovare un orientamento completamente diverso, ma il Signore ci aiuterà a capire. Dal capitolo 19 di Luca al verso 41, lo potete anche leggere sullo schermo se non avete la Bibbia. Quando fu vicino, vedendo la città, si tratta della città di Gerusalemme, pianse su di essa dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, oh, sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni di quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte. Fin qui la parola del Signore. Signore, se non abbiamo il tuo spirito che ci illumina, cosa siamo noi? Se lo spirito tuo divino non ci guida. Possiamo pure essere confusi, oh Dio. Ma grazie che nel ministero di Cristo Gesù, il nostro buon pastore, c'è provvisione per ogni cosa. E in questa mattina con tutto il cuore ti diciamo: manda la tua parola. In Cristo Gesù. Amen. Accomodatevi. Credo dai versi che abbiamo già letto e conosciamo in parte, siamo sempre benedetti e consolati dalla verità, di una semplice verità, ma è fondamentale, che ci abilita, che ci aiuta nei momenti difficili. Ma cosa c'è di realtà in questo titolo, in questi versi, in questi passi che parlano di Gesù che viene a fasciare il nostro cuore, oltre le altre cose, annunciare l'anno accettevole, mettere in libertà i prigionieri? Ma la cosa che desidero soffermarmi è che lui viene a fasciare il cuore rotto. Andiamo in Luca capitolo 4 al verso 18 e vediamo qualche altro interessante passo prima di inoltrarci, che ha a che fare proprio con quello che Isaia dice al capitolo 61: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno accettevole del Signore. E poi andiamo al verso 21 e dice: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. A quello che mi riferivo, Gesù a Nazareth inizia, va un giorno in quella che noi chiamiamo la sinagoga, il tempio, la chiesa, e lui: per favore vieni, puoi leggere la scrittura. È importante capire che nella sinagoga ebraica si leggeva la scrittura e tutti quelli che facevano parte della sinagoga dovevano presentarsi per essere disposti a leggere. Gli dicevano dove leggere e leggevano. È una cosa bella, leggere pubblicamente la parola di Dio. E fin quando lui parlava, riferendosi a Isaia, tutto andava bene. Posso immaginare gli amen e gli alleluia. Ma quando lui al verso 21 dice che oggi questa scrittura si è adempiuta, hanno perso le staffe, è finito la spiritualità, la carnalità è subentrata e volevano perfino farlo perire. Era un insulto per la mente, per il cuore, per la cultura, per l'insegnamento giudaico. Però la realtà è che da quel giorno Gesù veramente dà prova di iniziare il suo ministero e di iniziare dicendo esattamente e facendo ciò che lui stesso aveva realizzato nella sua vita, in preparazione di ciò che anche Isaia aveva preannunziato circa 600 anni prima della nascita di Cristo. Allora Dio dà i segni di ciò che è il suo ministero in mezzo a noi, lo rivela 600 anni dopo in Cristo. Cristo conferma che è così. Noi oggi viviamo nel post tempo della vita di Cristo sulla terra e realizziamo che veramente Gesù ha confermato quello che dice Isaia, ed è in lui che noi troviamo tutto quel pacchetto di benefici che il Signore ci dà. Quanti di noi crediamo che il Dio nostro è un Dio di grandi benefici? Però stamattina vorrei considerare non di amare soltanto i benefici del grande Dio, ma vorrei che consideriamo il grande Dio dei benefici. Che voglio dire? Non è un gioco di parole, ma a volte la nostra mente si attacca solo a quello che Dio può fare o donare a noi, mentre il Signore desidera che noi, prima dei benefici che Lui ci dà, ci leghiamo a Lui e abbiamo una più profonda amicizia, comunione, fraternità, associazione con Cristo Gesù. Ora non vi sono dubbi che Dio ha spesso fasciato il nostro cuore. Chi può dire io non ho mai avuto bisogno del conforto dello Spirito Santo, dell'aiuto del Signore, di quella parola che arriva divinamente al mio cuore per mezzo della Bibbia? Dio ha fasciato il nostro cuore che tante volte è stato spezzato, è stato sopraffatto da situazioni, da lacrime, da dolori, da prove, da tragedie nella vita che vanno dalle malattie fisiche alle ingiustizie sociali o anche spirituali. Ma oggi vorrò tanto esaminare, con l'aiuto di Dio, ma anche in maniera semplice, che le nostre esperienze possono essere esperienze difficili da attraversare, dove il Signore prende cura di noi. Ma io vorrei un po' scambiare i ruoli stamattina. Ma è possibile che Dio sperimenta quello che io sperimento? Non in termini fisici, naturalmente, neanche in termini spirituali, ma in sentimenti di cuore. Sapete, noi siamo stati fatti all'immagine di Dio. E una delle rassomiglianze, delle similitudini, è proprio questa, di avere dei sentimenti. E Gesù nel suo tempo, nell'Antico Testamento, attraverso i profeti, Dio ha sempre manifestato anche i suoi sentimenti. E il sentimento peggiore che io posso pensare che possa essere sperimentato nel cuore di Dio è quella di capire, quando io mi immedesimo, se Dio sta avendo anche lui quei momenti dove il cuore suo è spezzato. Vedremo perché potrebbe essere spezzato. Ma una cosa è certa, dal nostro racconto di Luca, capitolo 19, noi vediamo un forte contrasto, un contrasto che ha a che fare con il cuore di Gesù. Andiamo un po' indietro e vediamo al stesso capitolo 19 che Gesù aveva comandato di andare a prendere un puledro, un asino. E questo asino doveva essere utilizzato perché lui potesse montare e entrare in Gerusalemme. Siamo quasi agli sgoccioli della vita ministeriale sulla terra di Cristo, proprio qualche poco prima, diciamo una settimana, 10 giorni prima che lui potesse essere processato e crocifisso. E tutti acclamano Gesù, tutti sono pieni di gran gioia. Tutti hanno un sentimento bello, sembra che c'è un'euforia, una festa, e tutti stanno a glorificarlo. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Andiamo a vederlo in Luca 19:37, e dice che quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, sarebbe la parte occidentale della città, tutta la folla dei discepoli, aspettate, non si tratta dei discepoli solo che seguivano Gesù come il gruppo che era sempre con lui, si tratta di tutti quelli che seguivano Gesù dopo quasi 3 anni di ministero di Gesù, forse erano 1000, forse 2000, forse pure di più. Si conta che già a quel tempo la città di Gerusalemme era abitata da circa 300 a 400.000 persone che già vivevano in questa città e nei sobborghi. Allora questa folla dei discepoli, con gioia, erano allegri, cominciarono a lodare Dio a gran voce. Non è che avevano perso la testa, sapevano che questa lode veniva dal loro cuore verso Dio. Perché? Perché in qualche maniera avevano visto, dice, da dove viene sta gioia? Avevano visto quello che Gesù aveva fatto. Cosa aveva fatto Gesù in 3 anni? Tutto quello, aveva insegnato, aveva guarito gli zoppi, aveva dato la vista ai ciechi, proprio esattamente tutto quello che lui aveva detto a Nazareth e che Isaia aveva anche predetto 600 anni prima. Tutto è in linea, tutto è chiaro. E qui con grande voce questa folla dei discepoli cominciano a lodare Dio per tutte le opere potenti che avevano viste. Ci siamo? E dicono: benedetto il re. Chi era sto re? Era Gesù. In loro c'era questa convinzione, non so se era forte o no, un po' questo da farci pensare alla nostra convinzione, di quando noi abbiamo le idee chiare su certe cose dottrinali, certe cose spirituali, e poi questa convinzione sembra svanire, sparire per causa di, vedremo come andrà a finire con loro. Forse questo ci aiuterà a vedere come noi a volte cambiamo anche le nostre convinzioni. Benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Allora potete immaginare le palme, questo, quello, quell'altro, tutta sta festa, tutta sta gioia, tutti questi che acclamano Gesù come re, che stendono i loro mantelli, che mettono... Ma vi dico, era una aria di festa. Siete mai stati in un'aria di festa? Si vede nel viso degli altri, tutti sono contenti, allegri, ci hanno un sorrisetto, si vedono i denti, c'è qualche parola di gioia, c'è qualche battuta che ci permette di, dopo tutto, andare avanti. Ma volete voi immaginare per un momento? Mentre questa aria di festa è proprio lì a saturare la folla, Gesù è in contrasto con questa folla. Mentre tutti sono allegri, Gesù sta singhiozzando. Mentre tutti sono contenti, aria di festa, Gesù piange. Ma scusa Gesù, ma non capisco. Più gloria di questa vuoi? Qualcuno potrebbe pensare, forse Gesù si aspettava non un asino, ma è lui che aveva detto: andate, troverete questo asino, quel puledro, se qualcuno domanda diteci così così, servirà per... Forse voleva una carrozza con 8 cavalli bianchi. No, Gesù perché sta piangendo? Perché Gesù aveva il cuore spezzato. Ma perché Gesù ha il cuore spezzato? Quando tutti sono in allegria e in festa, quando anche nel capitolo 49 di Isaia dice che nei tempi messianici Dio proverà e troverà ristoro per il suo popolo, ci sarà gran festa, Dio appianerà le strade, toglierà le montagne, farà scorrere acqua nelle alture e nei deserti. Perché Gesù, mentre tutti si rallegrano, tu hai il cuore spezzato? Ti sei mai chiesto se mentre tu stai glorificando, lodando, passando un bel tempo nella tua vita, non è che ci abbiamo sempre dei momenti brutti, ma qualche momento buono ce l'abbiamo, o no? Momento di gioia, un compleanno, una festa, un raggiungimento, un nuovo lavoro, un matrimonio. Speriamo che stiamo insieme, gloria a Dio. Dite amen, per favore. Non è che mi dovete far dire, preferisco fare... no, non lo dico, dai. Sapete cos'è? Gesù sapeva più di quella folla. A volte la nostra vista è limitata. Gesù aveva una vista molto più longeva. La vista di Cristo non solo perché era onnisciente, ma perché aveva trascorso questi anni con i suoi discepoli, il gruppo ristretto, e dappertutto, dalla Giudea alla Samaria e in Gerusalemme, aveva capito queste cose. E poi lui dice, mentre piange, dice: oh, se tu sapessi. Sapete, la conoscenza a volte ci rende capaci di comprendere certe cose. L'ignoranza, no. Se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Aspetta, Gesù, adesso sono confuso. Gesù, tutti stanno in un tempo di lode, di gioia, di frenesia, di entusiasmo. E tu stai dicendo che piangi. E questo pianto potrebbe essere collegato al fatto che non vedi la pace. Ma questi stanno in festa. Se uno sta in festa è in pace. E no. Non sempre i momenti di festa, di gioia, di allegria e di euforia sono sempre un segno di pace o un periodo di tranquillità. Ricordatevi che quando Gesù verrà, che tutti diranno pace, questo apre e chiude una parentesi, comprenderanno tutto un tratto che quella pace che tutti pensavano e che si auguravano, in realtà non c'è. Gesù vede più di quella folla. La folla vede qualcosa di temporaneo, effimero, temporaneo, oggi c'è, domani c'è. Ma adesso vedremo che in una settimana le cose cambiano e 40 anni dopo quel giorno cambiano ancora più drasticamente. Io e te non abbiamo la vista lunga come quella che Dio c'ha, Gesù c'ha. Ecco perché abbiamo bisogno di affidarci al Signore. E dobbiamo capire che se Gesù piange in un momento di festa, ci deve essere una buona ragione. Gesù c'ha il cuore rotto. È una maniera di dire. Ma in questo momento sta piangendo e sta pensando al fatto che queste persone stanno festeggiando, ma non capiscono che è una festa che non porta pace. Non è una festa che dura in eterno. Non è una gioia che è perenne, è una cosa temporanea. E lui dice, oh, se tu conoscessi, anche per oggi, magari domani ti scopo, ma almeno per oggi, quello che è il valore della tua pace, o cosa ti occorre perché tu abbia pace. Sono persone che io ho scoperto, non hanno pace nel cuore e pensano di voler gestire la loro vita, il loro tempo, il loro danaro, le loro emozioni, i loro momenti, nella maniera come loro pensano. E non hanno capito che se non c'è Gesù che li aiuta a gestire, quella non è pace, quella non è prosperità, quella non è gioia. È una cosa che vola via, si dirada, proprio come la nebbia si dirada al sorgere del sole. No. Tu ed io abbiamo bisogno di una pace perenne. Ecco perché abbiamo bisogno di Gesù. Ora Gesù entrando con la folla a Gerusalemme, tutti ridono, tutti stanno lodando il Signore, tutti stanno dicendo benedetto è colui che viene, ma Gesù sta piangendo. Perché? Io vorrei iniziare a condividere alcuni possibili perché. Perché uno, questa stessa folla che oggi diceva benedetto è colui che viene il nome del Signore, il re, una settimana dopo, 11 o 12 giorni dopo, aveva cambiato canzone. C'era un'altra folla davanti al governatore romano, si chiamava Pilato. Che ne farò io di Cristo? Crocifiggilo. Quale folla era? La stessa folla. Gesù piange. Adesso penso che ho capito, potrebbe essere una ragione. Posso pure speculare, ma è una chiara dimostrazione che Gesù piange perché? Perché l'umanità, la folla ha anche mancanza di convinzione nella vita, c'è instabilità. Perché? Perché oggi dice benedetto è colui che viene nel nome del Signore e sta lì a fare un culto per strada. Avete mai fatto un culto per strada? Quello era un culto per la strada, bello, di suoni, di canti, di gioia e di allegria. Ma una settimana dopo, amareggiati, impauriti, per mancanza di lealtà e fedeltà, non solo tra quelli discepoli, ma lo vediamo storicamente anche, biblicamente, nella vita dei suoi, almeno due stessi discepoli, uno che lo rinnega e l'altro addirittura che lo tradisce. Gesù piange. Ecco cosa aspetta il cuore di Cristo in quel giorno di festa, perché sa che è una festa che non dura. Non spezzerebbe a te il tuo cuore se qualcuno oggi ti esalta, ti incoraggia e domani ti abbandona o addirittura ti vuole crocifiggere. Mamma mia, che brutto. Non vi chiedo se qualcuno di voi ha mai avuto questa esperienza. Gesù, certo, ha l'abilità di fasciare il nostro cuore spezzato, ma l'uomo ha l'abilità di spezzare il cuore di Gesù? La risposta è sì. Sapete, è tempo che anche noi iniziamo a interessarci del cuore di Dio. Che ne dite voi? Perché in fondo il suo cuore potrebbe essere spezzato perché non sa più cosa fare per lo Spirito di Dio. Perché? Perché manda il suo Spirito, manda la sua parola, manda i suoi angeli, manda i suoi profeti, manda... Pure Gesù l'ha detto, aveva un fattore, ha mandato, non l'hanno sentito, l'hanno presa a botte, l'altro l'hanno... Poi ha mandato suo figlio, a quello l'hanno proprio fatto fuori. Questo disturba il cuore di Dio. Io non so qual è la tua relazione con Dio, ma immagino che se tu ami il Signore, tu non vuoi mai pensare di disturbare, di far tremare, di affliggere il cuore di Dio. È così? Poi, non solo la mancanza di convinzione, instabilità, la paura nel cuore dell'uomo, la lealtà e l'infedeltà molto deboli, ma anche il tradimento. Il tradimento sicuramente spezzò il cuore, perché la Bibbia ci dice, magari senza andare a vedere i versi che già conoscete, che lui già sapeva che l'ora sua era giunta e che qualcuno lo avrebbe tradito. E questo traditore si chiamava Giuda, che intingeva nel piano. E Gesù sapeva tutto, sapete, era onnisciente. Non utilizzò la potenza che aveva a disposizione perché si spogliò e prese la forma umana. Ma questo non significava che Gesù finì di essere Dio. No! Lo compì ogni cosa nella potenza dello Spirito Santo. Perciò il tradimento è stato qualcosa che lui conosceva e spezzò il suo cuore. Perché? Perché certamente diceva, ma come, io gli ho fatto pure del bene. Era diventato, è scelto per essere anche il tesoriere del gruppo, portava la borsa. Ogni tanto, non pensate mai così dei nostri tesorieri, dei nostri cassieri. O voglio dire, perché dici, ma che sta mandando a bottarella? Gloria a Dio, fratello Raimondo. Poi ci sono altri fratelli che lavorano con loro. Gloria a Dio quando noi possiamo fidarci di uomini del Signore. Quando noi perdiamo la fiducia abbiamo perso tanto, che abbiamo perso anche la pace, la serenità, la tranquillità. Ma hai mai sentito storie di tradimento, di infedeltà? Spezza nel cuore nostro. Ora immaginate, se noi abbiamo questa difficoltà nel sentire una storia di qualcuno che è stato tradito, immaginate se tradiscono noi. Ancora di più, il dolore è forte, è pesante. Questo spezza il cuore di Dio. Un discepolo. E qui entriamo adesso non nel tradimento, ma nel rinnegare Cristo. Pietro, no, no, Signore, tutte le promesse di marinaio. Io amo la figura di Pietro. Indubbiamente. Amo soprattutto perché nella grazia che Dio gli diede a Pietro vedo anche la mia vita. Che da prima siamo pronti e propensi a fare chissà quante parole, pensieri, richieste, promesse. E poi quando la prova arriva, ai, che faccio? Poi Gesù lo perdona. Lo riabilita. Pietro, mi ami tu, pasci miei. Se lo meritava Pietro, eh? No. Pietro diventa un anziano con gli anziani. uomo maturo. Signore, aiutaci a crescere fino alla fine. Ma in quel giorno il cuore di Gesù era spezzato, perché un suo caro amico, che aveva visto le sue opere, per proteggere la sua pelle ha cambiato. Io, senti, se non sbaglio, tu sei di quell'associazione. Io, no, non conosco quell'uomo. Questo spezza il cuore di Cristo. Sapete, stamattina guardavo molto presto un video di ciò che sta accadendo in Cina. In Cina, in questi grandi palazzi dove abitano tante persone, c'è la Chiesa perseguitata, il governo vuole controllare il cristianesimo, e lì ogni giorno rischiano famiglie di primo piano, secondo piano, 46esimo piano e 45esimo piano, si mettono insieme e iniziano a leggere la Bibbia, e di qua passano di piano a piano, a piano a piano, e rischiano ogni giorno di essere arrestati e anche torturati. Cina, ho messo su Facebook. Signore, aiutaci a capire che noi non possiamo venire meno nei momenti quando pensiamo di proteggere la nostra vita. Noi non abbiamo nessuna protezione. Anche il rinnegare Cristo in momenti difficili non ci protegge in realtà. Quello che abbiamo bisogno di fare è avere fiducia. Signore, fratello Nebucadnezzar, vi ricordate questa storia? Noi crediamo che Dio è potente, ma anche se non ci piegheremo. Questo è quello che rinforza il cuore di Dio. Quello che Pietro fa, Gesù si mette a piangere, lo sapeva. Veniamo noi meno in qualche particolare occasione dove possiamo essere di luce e subentrare? Certo, non vogliamo essere come quello che prende il caffè al bar e vuole testimoniare a tutti e si inginocchia e prega il Signore per tutti quelli che sono nel bar, il barista, per prendersi il caffè. Quello diventa funny, dice in inglese, un po' troppo esagerato. Il Signore ci dà la bocca per parlare, per costruire un'amicizia con qualcuno che amiamo e che desideriamo parlare, non dirgli vai in chiesa, ma io voglio essere la chiesa che porta nella tua vita. Parlate ai vostri amici, parlate ai vostri amici, costruite dei ponti. Quando vi chiederanno voglio venire in chiesa, portateli in chiesa, ma fino ad allora invitateli a conoscere Cristo. Ma c'è qualche altra cosa. Gesù conosceva anche un'altra ragione per sperimentare il pianto. Caifa, il sommo sacerdote, cospirava, tramava, complottava con Pilato, e nonostante tutto, nonostante Pilato dice ma io non trovo nulla di male, continuavano a fare sì che attraverso il tradimento, i soldi e tutte le altre storie legate portassero Cristo. Cristo era senza peccato. C'è cosa più brutta per noi uomini, a volte nella nostra ingenuità o anche innocenza, essere accusati ingiustamente. Signore, perdonaci, non si apra mai la nostra bocca per accusare qualcuno ingiustamente, complottare. Questo spezza il loro cuore, spezza anche il cuore di Dio, spezza anche la nostra relazione di Gesù. Questo ha spezzato il cuore di Gesù. Certo, noi non possiamo cospirare contro Cristo, o può fare Satana, può fare i demoni, ma Cristo non è più in vita fisica, è stato assunto in cielo, il suo corpo è trasformato, è un essere spirituale, spirituale a tutti gli effetti. Che possiamo noi fare? Ci mettiamo d'accordo per distruggere Cristo? Non possiamo farlo. Per tradirlo? Non possiamo. Per portarlo ancora in croce? Una volta Gesù è andato in croce, La prossima volta verrà per essere il governatore del mondo. Piangeva perché? Perché conosceva il futuro di Gerusalemme. Lui guardava 40 anni dopo. Sapete che è successo 40 anni dopo quest'oggi? Quando lui piangeva? È successo qualcosa. La città che lui amava, che lui aveva pregato, aveva fatto tante cose, sarebbe stata distrutta per causa di un il nostro compaesano qui, romano, si chiamava Tito, ma non ha niente a che fare con il Tito della Bibbia, neanche quello che gli hanno serrato la gamba. Ha a che fare con un imperatore, con un capitano, con uno che aveva il mantello di distruttore. E così è stato. Dio lo ha permesso. Ma lui poteva già pensare, lo aveva anche detto, distruggete questo tempio, sarà ricostruito in 3 giorni. Ma parlava del suo tempio, pietra su pietra, non rimarrà. Gesù lo sapeva. E questo sicuramente aveva distrutto il cuore di Dio. Può spezzare il cuore di Gesù, perché? Perché questa distruzione? Perché aveva rifiutato l'accoglienza di Gesù. Aveva rifiutato tutto quello che Gesù voleva e desiderava fare. Andiamo al capitolo 13 di Luca e leggiamo alcune parole dal verso 34 e verso 35. Dice qui Gesù: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, lapidi coloro che ti sono mandate, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i tuoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Avete mai visto madri che hanno il cuore spezzato? Perché? Desiderano il meglio per i loro figli, ma i loro figli vogliono prendere un'altra strada. Madri, ci siete? Ci siete? Sì? Padri, quanti padri hanno il cuore spezzato perché vorrebbero il meglio per i loro figli che stanno crescendo, per la scuola, per l'istruzione cristiana? Li vogliono vedere salvati, invece i figli ancora non hanno voluto. Vi spezza il cuore? Lo stesso per Gesù. Gesù ha il cuore spezzato quando lui vuol farci del bene e noi non lo comprendiamo. Gesù dice: ho voluto raccoglierti come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. Ho voluto offrirvi amore, protezione, accoglienza, ma non hai voluto. Oh, se tu conoscessi ciò che occorre per la tua pace. Stai andando come un pulcino fuori, ovunque nel mondo della fattoria o della campagna, e pensi di sbrigartela, di gestirtela, quando invece avresti bisogno di capire che sotto le ali di quella chioccia c'è protezione, c'è amore. Oh Signore, dove sto andando io? Noi siamo come dei pulcini, fratello, ve lo dico chiaro, non vi offendete. Non abbiamo l'abilità neanche di difenderci. Noi abbiamo bisogno del Signore. E se il Signore vuole fare qualcosa in noi, prima di tutto vuole salvarci e poi vuole proteggerci, permettiamocelo. Perché altrimenti il bene che Lui vuole verso di noi, noi non lo consideriamo. Quanti di voi o di noi siamo diventati padri, ora anche nonni? Iniziamo a vedere il bene che i nostri genitori ci hanno sempre voluto. Gerusalemme, quante volte ti ho voluto raccogliere, accogliere, ma non hai voluto. Sembra che il cuore di Cristo è straziato proprio da questa inabilità. Perché? Perché Gesù lo dice: io sto alla porta e picchio, se qualcuno ode la mia voce, apre la porta. Gesù non viene a sfondare la porta della tua vita, dei tuoi sentimenti. Gesù vuole che tu apri la porta del tuo cuore. Gesù vuole che tu permetti a Lui di entrare e fare sì che ci sia una relazione. E Gesù, nelle sue bellissime parole di Apocalisse, dice: io entrerò e cenerò con Lui. Quando tu vuoi avere una bella serata, un'amicizia, un tempo di gioia sincera con qualcuno che vuoi bene, un amico, un parente, cosa fai? lo inviti per caffè, gli dai il dolce, oppure un po' di frutta, o gli prepari la tua pietanza preferita, e lo fai con gioia. Fai con gioia. Quanti di voi lo fate? Io so che tanti di voi lo fate. E ne godiamo. Signore, aiutaci ad accogliere e anche a permettere ad altri di accoglierci. Abbiamo bisogno di Gesù. Gesù ti vuole accogliere. Se tu non permetti a Gesù di farti del bene, tu gli stai spezzando il cuore. È la realtà. Il suo ministero era quasi al termine. Il tempo era corto. Aveva guarito i malati, aveva risuscitato i morti, aveva pulito, proprio risanato i lebbrosi, aveva anche sfamato gli affamati, aveva perdonato i peggiori peccatori, eppure per la maggior parte di questa folla, che prima gridava benedetto, poi crocifiggilo. L'Evangelista Giovanni al capitolo 1, verso 11, dice proprio questo: egli è venuto in casa sua, e i suoi, questo rompe il cuore a Gesù. Hai ricevuto Gesù nel tuo cuore, hai ricevuto Cristo e la sua preziosa benedizione nella tua vita. Ma potremmo pensare che questo sia solo un messaggio evangelistico, adatto a quanti non hanno ancora ricevuto Cristo Gesù nel cuore. Ma potrebbe essere anche per noi che da tanto tempo seguiamo il Signore. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Perché? Incredulità? Testardaggine? Può darsi. Ne conoscete persone che sono testarde? Ups! Questo rompe il cuore di Dio. Perché rompe il cuore di Dio quando siamo testardi? Perché Lui conosce le conseguenze della nostra testardaggine. Potete vedere voi, anche se non siamo onniscienti, dove finisce una persona che costantemente continua ad essere testardo in uno stile di vita che voi pensate, magari non lo dite, presto tardi lo so come ci finisce. Perché tante cose, come un vecchio proverbio popolare dice, il buongiorno si vede dalla mattina, ma anche la brutta giornata si vede dalla mattina. L'avete mai fatto sti pensieri? Quando il cuore umano viene chiuso, lui non entrerà con forza. Lui vuole entrare come lui sa veramente fare. Domanda: se Gesù conosce anche il mio futuro, il tuo futuro, ti puoi per un momento pensare e cercare di immaginare dove mi vede Gesù nel mio futuro? Porta questo piacere a Dio o porta questo dispiacere a Lui? Ci hai mai pensato a questo? Sono le domande che a volte sorvoliamo. Ah, il Signore sa ogni cosa. Certo, proprio per questo, perché Lui sa ogni cosa. Sa dove sarai tu fra un anno, 10 anni o 50 anni, se Gesù ancora non ritorna, tarda a venire. Ma questo spezza il cuore a Cristo o lo rinforza? Se noi andiamo in Giobbe capitolo 22, verso 21... Gesù parlò di pace, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Giobbe, capitolo 22, verso 21 dice: riconciliati dunque con Dio e avrai pace. Ti sarà resa la prosperità. Tu ed io non avremo mai pace. Possiamo fare le festicciole, possiamo riconoscere che Gesù è in mezzo a noi, possiamo dire benedetto è colui, possiamo dire egli è il re del re, possiamo cantare, possiamo lodare, ma se non c'è una vera riconciliazione con Dio, noi non avremo pace, perché ci manca il principe di pace. Sento pace, allegrezza e gioia nel cuore da quando Gesù mi salvò. Cioè, allora non c'hai problemi? Noi i problemi ci sono, ma la pace di Cristo perenne regna nel mio cuore, nel tuo cuore, quando ci riconciliamo con Dio. Riconciliare significa accettarlo, credere, ubbidire al suo comandamento, capire che Gesù è morto per noi e che nell'accettare il suo sacrificio e ubbidire al battesimo in acqua e crescere nelle vie. Il battesimo in acqua non è il fine, è l'inizio di una confessione, di una vita che continua con grazia dal Signore, perché allora, quando ci abbiamo pace dovuta alla riconciliazione, ci sarà resa la prosperità. Tu vuoi cercare prosperità in Italia, nel mondo, in Germania? Non ci sarà mai prosperità, neanche in America. No, la vera prosperità dipende dalla nostra riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù. Ecco perché un giorno Paolo disse ai Corinti: io sono diventato ambasciatore, e lo dice proprio in 2 Corinti 5:20. Noi siamo ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse, stasse dicendo per favore, ti implorasse, ti chiedesse, ti desse tutte le sue possibili ragioni, dicendoti: ti supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ora, la riconciliazione ce n'è di due nella Chiesa o nelle Scritture per la Chiesa. Uno è la prima riconciliazione con Cristo Gesù. Altrimenti Gesù dice: guarda, io sono morto per te, ma manco mi guardi in faccia. E tu vivi la tua vita e vivi lontano da Dio. E muori senza Cristo Gesù, senza speranza. Non sto cercando di farti spaventare, è la parola di Dio. Ma c'è anche un altro secondo tipo di riconciliazione che ha a che fare con quando noi ci accostiamo alla tavola del Signore, che ci viene ripetuto. Ma non dobbiamo aspettare la Santa Cena per riconciliarci, né con Dio, né con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Abbiamo bisogno di riconciliarci immediatamente, prima che il sole cada, tramonti sul nostro cruccio. Vi esortiamo nel nome del Signore, siate riconciliati con Dio. Perciò, tutte queste cose, almeno sei, e possono essere aggiunte altri, spezzano il cuore di Cristo. Ma adesso la domanda sorge logicamente: cosa possiamo fare per evitare di far soffrire il cuore di Cristo, sapendo che Lui vuol fare del bene a noi, che Lui medita dei pensieri buoni per darci un futuro, una prosperità? Ce lo vuoi permettere al Signore prima di salvarci? Ci vuoi permettere al Signore di benedire la tua vita? Ci vuoi permettere al Signore di usarti? Ci vuoi permettere al Signore di rinforzare la tua fede così tu non rinneghi, ma sei una voce squillante per la gloria del Signore? Oh, se tu sapessi oggi ciò che ti occorre per la tua pace. Allora che facciamo? Abbiamo bisogno di accostarci più presso al Signore. Più vicino a te, dice un cantico. Signore, ma come mi posso avvicinare? Nella preghiera, nell'adorazione, nella comunione col Signore, nella fedeltà, nella lealtà alla parola di Dio. A volte le persone cercano solo i benefici di Dio e non l'Iddio dei benefici. Quel popolo che nel giorno che noi poi chiamiamo la Domenica delle Palme, non so se era proprio domenica, era un giorno particolare, era un giorno dove tutti pensavano: Gesù adesso viene e ci darà tutto il pacchetto dei benefici, lui è il re, lui ci libererà, lui farà questo, tutto concentrato su loro. E Gesù dice: il regno mio non è di questa terra. Ecco perché cambiarono. Noi abbiamo bisogno di volgere il nostro sguardo non ai benefici, sebbene Dio ce li dia, Non mi fraintendete, per favore. Noi abbiamo bisogno di crescere sempre di più, vicino e legati ad una relazione più intima col Signore. Io voglio il Signore nella mia vita. Di te ho bisogno, Signore. Io voglio più una fresca unzione dello Spirito tuo Santo. Signore, riempimi col tuo Spirito. Io voglio sperimentare il battesimo dello Spirito Santo. Io voglio una nuova effusione. Ah no? Cerchiamo la nostra pace con i nostri mezzi. Cerchiamo di gestire la nostra prosperità. Tu ed io abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. Ci sarà un tempo di prosperità e di pace quando tu sei in pace con il Principe di pace. Come ambasciatori vi esortiamo, siate riconciliati con Dio. E vorrei concludere con il Salmo 63, al verso 1 al verso 8, che ha delle parole particolari. Salmo 63 ha a che fare con un'esperienza dove Davide capisce che la sua prosperità dipendeva dalla sua relazione con Dio. E possiamo dire che Davide, sebbene non viveva nella cristianità, ma era un figliuolo di Dio, e nella sua umanità, nei suoi sbagli, un giorno capisce il bene che veramente Dio gli poteva offrire. Leggerò i primi 8 versi. Solo in Dio trova riposo, anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia roccia, è la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo? Scusate, siamo in un altro salmo. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, ecco. Di te è assetata l'anima mia. A te anela il mio corpo, languente, in arida, tarida di terra senza acqua. Così io ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua bontà vale più che la vita e le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà sazia come di midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, e a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto. Io esulto all'ombra delle tue ali. L'anima mia si lega a te. Vorremmo dire in questa mattina come il salmista: l'anima mia si lega a te per seguirti, e la tua destra mi sostiene. Alziamoci in piedi, chiniamo i nostri capi. Io vorrei veramente andare direttamente ad un appello che ha a che fare con la nostra scelta, la nostra decisione. Noi possiamo benissimo pensare che Gesù proprio non se ne importa, non ha sentimenti, che Dio ce l'ha detto e ormai sta a noi scegliere. Ma io ti posso dire una cosa: io vorrei che tu ed io siamo la gioia nel cuore di Dio. Lui soffre quando noi stiamo lontani, prendiamo alla leggera l'importanza della riconciliazione, oppure non ristoriamo la riconciliazione con Dio per causa di qualche peccato nella nostra vita. Dio desidera il nostro bene, Dio vuole il tuo bene. E quando tu non vivi nel bene di Dio, Dio soffre. Tu puoi spezzare è il cuore di Dio. Tu puoi far piangere Gesù anche in mezzo ad una festa, in mezzo a un'aria che non sembra sia triste, ma in realtà lo è, perché Dio è lungimirante nella sua conoscenza, nella sua onniscienza. Ma perché in questa mattina non facciamo un passo dove Gesù possa vedere il nostro cuore, possa scoprire che veramente vogliamo la sua felicità come anche lui ci dà a noi felicità? Vogliamo un cuore sano come lui ci ha fasciato il nostro cuore, continuerà a fasciarlo? Perché noi non poter quasi scambiare con lui i sentimenti che lui ha per noi e noi per lui, in maniera che noi, come il salmista, diciamo: Signore, io voglio legare l'anima mia a te. C'è qualcuno stamattina che non ha mai legato la sua anima al Signore attraverso la riconciliazione e il perdono dei peccati? Tu questa mattina c'hai una grande opportunità. Non aspettare il cuore di Cristo. E Dio ti ama. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù come suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna.